Squarecast presenta il podcast Sottosopra. Sottosopra è un piccolo viaggio podcast fatto insieme a ospiti sempre diversi. Personaggi famosi o comuni mortali si incontreranno nel nostro podcast per raccontare a cuore aperto i successi e gli errori che hanno aperto o chiuso le sliding doors della loro vita. Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente Sottosopra.
Siamo di nuovo su Sottosopra, il podcast che conoscete tutti. Quanti, ciao, come state? Tutto a posto? Noi tutto a posto?
Noi stiamo benissimo, ciao a tutti, sono Luca, quella che vi sta parlando è Michela, benvenuti alla nostra nuova puntata.
Perfetto, non abbiamo Gianluca per la nostra gioia, no, non è vero, dai, prima o poi ci sarà di nuovo anche lui forse, ma abbiamo come sempre il nostro disturbatore, ciao Sergio!
Ciao, ciao, e oggi non sono il terzo incomodo, allora sono il secondo.
Sei disturbatore, non sei nessun numero, sei un disturbatore.
Grazie.
Come sempre gradito, è il nostro famosissimo ospite. Guarda, lui lo conosco, anzi lo conosciamo talmente bene che non sto lì a snocciolare tutte le cose che ha fatto, perché altrimenti facciamo il podcast soltanto con l'elenco, ma lo salutiamo direttamente, un calorosissimo o freddolosissimo, a seconda di quello che si vuol dire, benvenuto a Giorgio Turbano.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, grazie per l'invito.
Ci mancherebbe di cosa, Giorgio, siamo qua. Ma facciamo così. Tutti conosciamo Giorgio come l'ex allenatore di Alberto Tomba, come preparatore atletico, come vincitore della medaglia d'argento della pallavolo alle Olimpiadi, qui e là, ma non conosciamo così tanto Giorgio come scrittore. Perché ti è venuta voglia di scrivere?
No, beh, è un hobby, mi è sempre piaciuto scrivere anche quando da giovane, ecco, facevo i cosiddetti temi, i compiti di italiano e scrivevo in due ore di compito, scrivevo 10-12 fogli, pagine, protocollo, e è una cosa che mi è sempre piaciuta, il pallino che ho sempre avuto, ho cominciato così per caso a scrivere qualche libro tecnico quando arrampicavo in montagna, poi dopo ho continuato a scrivere libri tecnici relativamente alle mie attività sportive e poi dopo è saltato fuori anche un romanzo, qualcosa di autobiografico che si è aggiunto, diciamo, alla lista dei libri più tecnici, e questa è una cosa che mi piace, come posso dire, un po' serve anche a me stesso, perché mi aiuta a scaricare un po' di stress, di tensioni dovute al lavoro, un po' a dare spazio alla mia fantasia, ecco.
Ci sta. Ma anche tua figlia ha questa vena da scrittrice o no? Ho preso più da mamma, magari.
No. Lei è una molto, molto attenta, le piace tantissimo leggere, non ha la vena da scrittrice, però quando scrive, diciamo, per i suoi compiti a scuola, vedo che scrive comunque molto bene, molto attenta ed è molto circostanziata anche nei suoi pensieri, quindi può darsi, certo, che qualcosa io le abbia trasmesso in maniera inconscia.
Un libro, diciamo, con mani. Sergio.
Sì, io volevo chiederti una cosa, visto che appunto hai detto che hai scritto libri sia di narrativa che di, chiamiamola, saggistica, quindi libri tecnici, come sai si dice che l'approccio alla scrittura per queste due tipologie è un po' diverso, no? Lo stile, proprio il ritmo, l'impostazione dei capitoli, l'audience, quindi il tipo di lettori, tende a essere diverso. Quindi volevo capire se tu, come dire, ti occupi di queste cose, ti poni queste domande prima di iniziare a scrivere, oppure se all'inizio segui semplicemente il tuo istinto, quindi butti giù una stesura, diciamo, del libro, poi eventualmente in fase di editing ti domandi appunto, no, se considerando che si tratta di un libro tecnico piuttosto che di un romanzo, magari è necessario fare degli aggiustamenti a livello di stilistico o di altre cose.
No, per quanto riguarda i libri tecnici, io seguo sempre una struttura abbastanza precisa, perché un po' perché ce l'ho in testa ormai da una vita, quello che è il percorso, diciamo, di un libro di questo tipo. Mentre invece se scrivo un romanzo oppure un libro in qualche modo, diciamo così, autobiografico, spesso seguo l'istinto. Cambio magari quello che ho scritto da un giorno all'altro, lo rivedo, lo recupero, lo riattualizzo, magari mi vengono in mente delle cose, dei finali che non avrei mai pensato che avrebbero potuto essere quelli, a seconda di come magari vedo una determinata situazione, mi viene giù da scrivere, ecco.
Ok, quindi hai uno scheletro, diciamo, un'idea iniziale, ma poi scrivendo viene fuori, diciamo, la storia nel suo sviluppo, nei suoi dettagli, che possono portare eventualmente anche a un finale diverso a quello che magari potevi avere in mente all'inizio.
Sì, sì, ma perché io credo che comunque adesso, non lo so, per carità, però se io leggo un libro o guardo un film in televisione, o soprattutto una serie televisiva, non posso pensare che chi scrive quella serie televisiva abbia in mente esattamente tutto quello che accadrà. Sicuramente durante lo sviluppo del percorso tantissime cose cambiano e magari ci si aspetta un finale o una storia che poi invece è completamente diversa, ma secondo me semplicemente perché l'autore cambia in corso d'opera. Altrimenti sarebbe veramente un genio del male, ecco, se chi scrive qualcosa sa dall'inizio alla fine che cosa ci sarà dentro quel libro, cosa ci sarà dentro quella serie televisiva. Penso sia abbastanza difficile, ecco. Non so, è una mia opinione, per carità.
Ma sì, ognuno poi è lì al suo stile. In realtà, sai, nei forum trovi discussioni, c'è chi dice una cosa, c'è chi dice un'altra, ma il tuo approccio sicuramente è corretto e penso sia anche quello più comune alla fine, che dà i risultati migliori.
E il tuo stesso, Sergio?
Il mio, guarda, dipende. In realtà un libro l'ho iniziato dalla fine proprio. Ho scritto l'ultimo capitolo e da lì sono andato indietro. Però è stata un po' un'eccezione, diciamo. Anch'io seguo abbastanza l'istinto e quindi può succedere un po' di tutto in realtà, come diceva Giorgio. Però ricordo che in un caso specifico l'ho scritto al contrario il libro, che è una cosa stranissima, però è venuto fuori così.
Ma infatti, no, ma ci sta anche questa qui, è una cosa che ho avuto in mente tante volte, perché io immagino tante volte la fine di un qualcosa e dico, ma pensa se a ritroso io ci costruissi una storia. Non è sbagliato, anzi, io credo che sia molto bello, affascinante un percorso.
È molto stimolante, te lo confermo. Quindi se mai ti capitasse di nuovo di avere questa idea, seguila, perché vedrai che viene fuori un qualcosa di carino, secondo me.
Allora, se mai dovessi scrivere un altro libro, seguo il tuo consiglio.
Okay. Come si chiamava già quel film a contare la strana storia di Benjamin Button, una cosa del genere.
Sì, che praticamente i giovani, da giovani si pensa sia un cervello, diciamo così, da vecchio, e quando si è vecchi invece lo si pensa come dei giovani. La strana storia di Benjamin Button, bellissimo.
Esatto.
Potreste scrivere una volta un libro insieme. Sarebbe carino. Oh, dai, che bello!
Ecco. Chissà, dai.
La storia del podcast di sottosopra. Esatto. Ecco,
vabbè. Ma Giorgio, stai lavorando a un nuovo libro?
No, no, perché l'ho appena. Guarda, ho appena finito Sport Backstage.
Lo so che
con la vostra bellissima copertina, tra l'altro.
Grazie.
Solo che è già sul catalogo dell'editore e su Amazon in prevendita, però stiamo aspettando la tiratura, ecco, la prima tiratura.
Quindi no, non sei uno...
Scusa?
Ma non sei uno di quelli che appena finisce un libro subito ne scrive un altro? No,
in realtà sì, perché l'ho fatto in continuazione. Adesso devo trovare una storia, un'idea, e adesso Sergio mi ha dato l'idea di guardare, di pensare alla fine di qualcosa, e quindi probabilmente domani ne comincio un altro. Perché avevo già dei ho dei finali, a dire la verità, li ho già, ne ho tanti.
Non dirlo a tua moglie che ti ho dato quest'idea, magari lei pensava di averti un po' più per...
No, ma io scrivo soprattutto, guarda, di notte, quindi se mi capita.
Ah, non, ok, non
disturbi. Oppure mi sveglio di notte e lo faccio. Vado avanti.
Bravo.
Ma dormi di notte? Poco. La notte è fatta per dormire. Poco,
molto poco.
Come mai? Cos'è lo sport che c'è, cioè, il modo di non so,
ripenso tutte le cose, la giornata, nel lavoro, se qualcosa va male, va storto, cosa posso fare per migliorare, per mettere a punto, per purtroppo sono schiavo di questo modo di fare.
Questa cosa, certo. Ma quanto il miele nelle ossa ti ha cambiato la vita? Non come libro, ma come problema che hai avuto. Perché non sapevi se hai avuto una malattia, e quindi...
Paradossalmente poco. Avrei voluto che me la cambiasse molto di più, perché quando uno ha un problema del genere dice: ah, da adesso in poi tutto il resto sicuramente conta meno, da adesso in poi non mi comporterò più, da adesso in poi... E invece no, sono come prima. E questa è una cosa che mi preoccupa un po'. Da una parte è positiva, perché vuol dire che faccio la mia vita di sempre, dall'altra parte forse non dico che sia negativa, cioè non è cambiato poco, davvero. Io ho sempre rispettato chi mi sta vicino, ho sempre rispettato il prossimo, penso di essermi comportato sempre bene, quindi non credo di dovermi, diciamo così, di dover cambiare in qualcosa in particolare.
No, sicuramente. E che, come dici tu, tanti pensano che dopo qualcosa di così forte uno debba per forza cambiare un po' obiettivo, ecco, questo è il discorso. Invece alla fine della fiera si può essere, rimanere anche quello che si è, fondamentalmente. Si può anche,
sì, anche perché io ho comunque, io ho sempre comunque pensato che tutto sommato non vale la pena dannarsi per le cose poco importanti. Questo lo pensavo prima e lo continuo a pensare anche dopo la malattia, quindi diciamo che ti lascio scivolare abbastanza le cose addosso.
Assolutamente sì. Ma invece mi viene un po' da sorridere pensando a Caldo da Morire, che non hai proprio anticipato una pandemia, ma hai parlato un po' di la fine del mondo, ecco, un problema che poteva esserci. Non ci sei andato così lontano,
No, e quello, infatti, quella cosa lì ha colpito anche me, perché non mi sarei mai aspettato di scrivere un qualcosa che ha delle analogie con quello che sta capitando, dalla penuria di mascherine per riuscire a in qualche modo sottrarsi al virus, alla scuola in DAD addirittura da casa, e poi questo virus che, a causa, diciamo così, dei cambiamenti climatici, che ogni giorno comunque viene messo anche in relazione, in parte potrebbero esserci delle responsabilità oppure delle correlazioni, ha creato tanti lutti, diciamo così, nel mondo, cui poi dopo si è dovuto correre dietro per metterci riparo, e che comunque poi dopo alla fine cosa potrebbe accadere? Niente, ci si può affidare soltanto la fortuna. Questo è il mio finale un po' tragicomico, nel senso mettiamo in atto, buttiamo tanti soldi, facciamo tante cose per riuscire a sconfiggere un'eventuale pandemia, perché in questo caso nel libro non si parla di una vera e propria pandemia, ma di problemi un po' catastrofi di tipo naturale che potrebbero innescare una pandemia. E come ci potremmo salvare? Soltanto grazie a un colpo di fortuna. Che secondo me è anche un po' quello che ci serve oggi, tanta fortuna.
Sì, perché se ci affidiamo solo alla gente, siamo parati. Sì, parliamoci chiaro.
Sì. Un po' sì, non a tutti, ma un po' sì, no, vabbè, effettivamente sì, decisamente.
Il senso di responsabilità è zero.
Zero, assolutamente. A parte i libri autobiografici, quando scrivi qualcosa di, diciamo, chiamiamolo di fantasia, come Caldo da morire, così, quanto c'è dentro delle tue esperienze, visto che si può dire che tu sei decisamente un giramondo, vuol dire, sei stato un po' ovunque, tra allenatore, preparatore atletico, hai fatto dalla Grecia alla Russia, sei passato per una buona parte d'Italia fino ad arrivare al Brasile con la squadra di pallavolo. Quanto c'è della tua esperienza nei tuoi libri di fantasia?
No, c'è tantissimo, c'è tantissimo. Infatti, diciamo così, il racconto si basa poi dopo su degli scenari e su dei luoghi dove io sono realmente stato, dove realmente vivo. E anche i personaggi, ho voluto al mio fianco addirittura tutti gli atleti, tanti atleti e tanti allenatori con cui ho lavorato per salvare insieme il mondo, diciamo così. Quindi c'è tanto del mio vissuto, ecco. Questo mi aiuta tantissimo, sicuro. Ed è, a me è una cosa che piace molto, piace quando racconto anche di fantasia, metterci dentro qualcosa di mio, di personale.
Certo.
Bene, ma allora mi riallaccio con un'altra domanda, ma tra tutti i posti dove sei stato, qual è stato il posto che ti ha dato di più?
Ma da che punto di vista
hai lavorato?
Da che punto di vista? Perché se parliamo di...
Dal punto di vista umano.
Dal punto di vista umano è ancora più difficile rispondere. Io ti dico, secondo me la Russia mi ha dato tantissimo, perché è un mondo assolutamente sconosciuto e l'ho girata in lungo e in largo, dalla Cecenia alla Siberia, ai confini con il Giappone. La cosa più incredibile che racconto anche nel libro è proprio, per esempio, essere andato in un luogo che si chiama Khabarovsk, o meglio Chabarovsk, ed è ai confini con la Corea del Nord, dove quando io ero giovane, innamorato delle grandi pianure innevate che mi hanno portato poi a diventare un montanaro, sono andato a vedere un film che si titolava Versu Uzala, ed era la storia di un piccolo, diciamo così, cacciatore che in qualche modo aiutò un soldato giapponese in difficoltà a districarsi tra queste pianure innevate. Allora, il film era monotonissimo, era proprio era una palla incredibile. Però c'erano no però, il film era di Akira Kurosawa, è un grandissimo regista,
però era una palla, ma era ben girata,
no, però era come la corazzata Potemkin, voglio dire, solo che c'erano queste praterie, questi paesaggi incredibili di una bellezza assurda. Io mi sono innamorato, avevo 16 anni, di quel film. No, perché andavo in montagna, per me la montagna era tutto, sognavo di andare a vivere in Canada, in Groenlandia, in Alaska e così via. e ci sono stato, poi ci sono tornato andando a giocare contro la squadra locale da Mosca in aereo, 8 ore di volo con 7 fusi orari e siamo arrivati da Mosca a Khabarovsk per giocare la partita e poi siamo tornati indietro e ho potuto vedere dal vivo quello che a 16 anni avevo sognato nelle sale di un cinema. Sono stato in Cecenia nello stadio dove con un attentato avevano fatto saltare in aria l'allora capo della Cecenia, Grozny, e il figlio adesso, il padre era il capo, diciamo, della regione della Cecenia, era anche il presidente della locale squadra di calcio. Adesso il presidente della locale squadra di calcio è il figlio, perché il papà è saltato in aria per via di un attentato. Hanno cambiato stadio, non si gioca più lì, si gioca in un altro stadio e così via, però la cosa singolare e bellissima è che quando si gioca la partita, questo presidente, figlio dell'ex governatore della Cecenia, cosa fa? Prende, va in sala stampa, l'altoparlante incita lui la squadra, no? La incita come in tutto lo stadio, risuona la sua voce, tutti in piedi, eccetera, eccetera. È una cosa stupenda, bellissima, incredibile. Si gioca, la cosa interessante è che si gioca fino a meno 16, al di sotto dei meno 16 gradi la federazione dice che fa troppo freddo e non si gioca, e invece sopra i 25 gradi la partita viene fermata perché fa troppo caldo e ci sono 2 minuti di stop per far bere i calciatori. Questo sopra i 25 gradi.
Beh, d'altronde sono abituati a giocare tipo a meno 16, capisci? Okay. 25 fa caldo.
C'è quel mocco di immagine di sudore.
No, ma poi la Russia è incredibile. Diciamo che poi c'è una dignità e una fierezza e un orgoglio da parte della popolazione che è un fenomeno, a mio parere, sconosciuto qui da noi. Una cosa che mi ha colpito è che una volta sono entrato in un autobus a Mosca, un autobus pieno di gente, si sale dal di dietro e c'è scritto, in caratteri cirillici tra l'altro, quindi dopo un po' devi anche un po' imparare questa lingua strana, c'è scritto che devi pagare l'autista, ma tu non riesci ad arrivare all'autista perché c'è la calca di gente piena, no? Allora che cosa fanno? Praticamente tu prendi le tue monetine, i rubli, e li passi a quello che ti sta davanti, e l'altro lo passa davanti, 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 fino ad arrivare all'autista che prende i soldi. Tutti quanti
in Cina
pagano.
Succede la stessa cosa, esattamente.
Tutti
in Cina, a Chengdu. Sono stato lì.
Provate a pensare a una cosa del genere in Italia. Io penso che al secondo passaggio i soldi sono già spariti.
In Italia quello centro pullman diventa ricco praticamente.
Figata.
Veramente.
Ma invece il posto che ti ha fatto dire oddio, non voglio mai tornarci, non ci tornerai mai più, o il meno possibile.
No, posti no, io no. Perché qualunque posto secondo me ha un suo grande interesse. Sono stato in Iran, per esempio, a giocare la World League con la squadra di pallavolo, la nazionale di pallavolo, eppure un paese blindato, ma Teheran è favoloso, c'è la gente è di un calore incredibile. Purtroppo ci sono dei problemi enormi. Abbiamo giocato in un palazzetto a 30.000 posti dove 29.950 erano uomini e c'erano 50 donne col velo, vestite di nero, in una zona ben precisa, che poi sono riuscite ad entrare nel palazzetto perché l'ex direttore tecnico della nazionale di pallavolo negli anni precedenti era stata Velasco, Giulio Velasco, il quale si era imposto con la federazione dicendo: entrano le donne, io vado via. E però c'è da dire che quelle poche donne invece che facevano parte dell'office dell'organizzazione erano quelle che comandavano a bacchetta gli uomini. E queste non avevano velo, non avevano niente, ed erano loro che organizzavano tutto ed erano sedute al tavolo, diciamo, dirigenziale. Quindi comunque molte contraddizioni, però l'Iran è un bel paese davvero.
Cavolo, che roba.
Da
tornarci
ma pesantuccio, ecco, mettiamo un po' così.
Solo che da quando sono stato in Iran, poi volevo andare negli Stati Uniti, ho dichiarato sul loro format che ti dicono se sei un bandito, se hai ucciso qualcuno, se hai rubato, eccetera, eccetera. Ho dovuto dichiarare che ero stato in Iran e non mi hanno dato il visto per andare negli Stati Uniti.
Porca. Avevano paura che portassi non so, delle cose nucleari. Sono sempre lì che cercano sto benedetto nucleare in Iran.
Tu dici, scrivi perché? Io ho scritto, sono stato alla World League con la squadra nazionale di pallavolo, eccetera, eccetera.
Niente.
Manco risposto. Devo andare, se vado negli Stati Uniti, devo andare nel consolato statunitense.
Che roba, che strano.
Vabbè, per farci ben volere dagli statunitensi, diciamo che comunque non è che brillano particolarmente di intelligenza quando fanno queste cose.
Allora, speriamo che l'ambasciatore americano guardi la vostra trasmissione e mi dia un green pass per andare negli Stati Uniti.
Ma come adesso, dopo tutti questi anni, non puoi andare?
Non lo so, non ci ho riprovato. No, non è che non posso andare, devo andare in consolato a spiegare.
Beh, con Biden dai sarà più semplice, penso. No, ma mi sembra un pochino più furbo.
No, perché sai che c'è l'esta, no? Fai via il computer, l'esta, 14 euro e sei a posto per 5 anni. Invece devo andare in consolato a Milano a prendere appuntamento.
Col terzo grado, io mi riallaccio invece un secondo a quello che diceva Giorgio prima, cioè, lo so, parlo io, non c'è Gianluca, parlo io. Quello che diceva Giorgio prima, che appunto a 16 anni è andato a vedere questo film dove c'erano questi altipiani innevati, perché per Giorgio la montagna è tutto. Però c'è da dire una cosa ai nostri ascoltatori, che magari nessuno sa, che Giorgio, che attualmente vive a Pragelato, vicino a Sesse, quindi piena montagna in Piemonte, è nato in realtà a 15 minuti di macchina dal mare. Sì. O sbaglio?
No, sono nato a 15 minuti dal mare e a 25 dalla montagna, della famosa Maiella, 2490
esatto,
metri. Un posto, secondo me, da fare invidia, perché credo che in pochissimi altri posti sia possibile poter scegliere di andare, non so, a maggio, per esempio, in spiaggia e prendere il sole e andare a sciare sulla Maiella, anche se con una neve un po', diciamo, primaverile, la primavera inoltrata. E quando sci in realtà vedi il mare, quindi è un posto favoloso dove c'è anche un buon innevamento, perché essendo vicino al mare ma di fronte alla catena montuosa dei Balcani, praticamente prende tutte le grandi perturbazioni che arrivano da est e che attraversano il mare, si caricano di umidità, si scontrano contro queste catene montuose appenniniche e nevica metri e metri e metri. Poi dopo magari ci sono delle sciroccate che dimezzano lo spessore, però nevica tanto. Infatti mi ricordo da ragazzino che per arrotondare, avere qualche soldino, diciamo così, quando il comune lo richiedeva a Chieti, andava a spalare la neve per liberare le strade. E mi è rimasta questa cosa, perché adesso spalo la neve fuori di casa.
Sì,
e non poco, bisogna
e non poco, perché ti dico, poi quando nevica tanto, ve lo possiamo assicurare, siamo stati a trovare Giorgio, vi possiamo assicurare che d'inverno nevica parecchio.
A me è rimasta impressa la corda lungo tutto il muro di casa dove ti devi tenere per poter scendere.
Ho per salire,
giustamente.
Ma perché? Fai la domanda, va bene. Fare una domanda?
No, la voglio far fare a Sergio.
Oh. A parte, io confermo tutto sulla bellezza della zona, perché sono stato un po' di estati a San Vito e ho un carissimo amico a Casoli, quindi la zona del Chietino la conosco bene, è davvero bellissima. Invito tutti a visitarla, no? La mia domanda è sul tuo lavoro, in realtà, è della classica domanda dello sportivo da poltrona, cioè quello che è appassionato di sport ma totalmente ignorante di preparazione atletica, soprattutto a livello agonistico, ecco. Tu nella tua carriera sei passato con disinvoltura e con ottimi risultati a occuparti della preparazione atletica di sciatori, calciatori, tennisti, canoisti, motociclisti, pallavolisti. Non c'è il Sepak Takraw purtroppo, ma chissà, magari un giorno ci sarà anche quello. Perché io questa devo metterla sempre in ogni puntata. Comunque, la domanda è: come fai? Nel senso, c'è una base di esercizi e di attività comune a tutte queste discipline sportive, per cui quando si tratta di ottimizzare poi una tabella per, che so, un calciatore piuttosto che un tennista, puoi partire comunque appunto da questa base di esercizi che tu hai fatto praticare a atleti di altre discipline e che sai che possono essere utilizzate anche per la disciplina di cui ti occupi adesso? Oppure ogni disciplina sportiva è un mondo talmente a sé che ogni volta tu ti trovi a partire da zero, diciamo, quando devi preparare una tabella per appunto un tennista piuttosto che una squadra di calcio, che cos'è?
Ma per capire un po' come muoversi bisogna partire dal modello prestativo di questo della disciplina dove si va a lavorare. Il modello prestativo vuol dire, non so, per esempio lo sciatore di quali qualità ha bisogno, di quali qualità fisica ha bisogno, il calciatore di quali qualità fisiche ha bisogno, così il tennista, così il pallavolista e così via. Allora ci sono alcune categorie di discipline sportive che sono simili in questo senso, come per esempio lo sci, come per esempio la pallavolo, come per esempio in parte il basket. Si basano soprattutto su tantissima forza esplosiva, comunque qualità di potenza, nel senso, ossia forza per velocità, mentre invece se andiamo a parlare di calciatori, ecco, mondo del calcio, allora lì c'è anche una componente aerobica, anaerobica, e lì quando io mi sono avvicinato al mondo del calcio ho dovuto imparare, ho dovuto mettere in discussione e studiare da capo, perché c'è tutta questa parte estremamente importante che riguarda il calcio. Dopodiché non è soltanto la parte fisica la cosa importante, ma è anche il rapporto, secondo me, interpersonale e la capacità di riuscire a trovare la chiave di volta, una lettura per ciascun calciatore, per ciascun atleta, anche se si tratta di uno sport di squadra, perché io dico sempre che è vero, per esempio lo sci è uno sport singolo, ma che comunque ha una valenza di gruppo, perché poi alla fine quando si parla di sci si parla di nazionali, no? La nazionale italiana, la nazionale americana, la nazionale francese, tedesca, così. E allora c'è un gruppo comunque, anche se poi la prestazione è simile. Nel calcio invece si dice uno sport di gruppo, ma invece paradossalmente è tanto uno sport singolo, perché è fatto da tanti singoli e ognuno ha dei grandissimi interessi personali che, se non coincidono con l'obiettivo finale di tutti, è un grosso problema. Perché quasi sempre in una squadra di calcio il problema viene determinato da insofferenze, da problematiche, da musi lunghi che vengono in qualche modo espressi da chi per un qualche motivo non rema nella stessa direzione. E allora è uno sport di gruppo, ma attenzione che è fatto da tanti singoli. Allora entrare nella testa di ognuno è di vitale importanza, perché anche quando ho lavorato con Tomba, certo, dirgli benissimo questi sono gli esercizi da fare è un conto, ma un altro conto è invece: Alberto, ti propongo questo, secondo me è una cosa che ti può aiutare, che ti può servire, giorno dopo giorno, veramente un grande campione che si conosce benissimo il proprio corpo, non lo puoi soltanto convincere a parole, devi far capire, gli devi dimostrare anche con i risultati che quello che stai facendo può aiutarlo a migliorarsi. Ecco.
Certo. Beh, Giorgio, ti facciamo un'ultima domanda, ma poi invitiamo tutti i nostri ascoltatori a non smettere di ascoltare il podcast, anzi di venirci a cercare da un'altra parte, perché ci sarà un bonus che Giorgio gentilmente ci regala, un bonus olimpico, quindi state sintonizzati. Questa è la domanda che facciamo a tutti quanti i nostri ospiti. Dai un voto al tuo progetto di vita e al tuo progetto lavorativo, un voto da 1 a 10.
No, sicuramente 10. 10, io ho sempre questo, l'ho sempre studiato a tavolino. Io tante volte dico, forse in maniera anche un po' troppo, come posso dire, esagerata, voglio fare questo, io farò questo, ma perché? Perché poi quasi come una sorta di impegno con me stesso. Siccome io ho detto questa cosa qui, io la devo fare, e allora cerco in tutti i modi di andare oltre il possibile. Non mi voglio arrendere mai. Ho in mente una cosa e la devo fare, la voglio fare a tutti i costi, succeda quel che succeda. Tante volte proprio scommettendo su me stesso e dire benissimo, mi dicono che non è possibile, io ci provo, perché voglio vedere se ci riesco. Io credo che questa sia una strategia che in qualche modo dia dei risultati, perché altrimenti se uno parte già sconfitto, già pensando che non sarà possibile, non ce la fai in partenza. Ma questa è una cosa banale, scontata, solo che una cosa è dirlo e una cosa è farlo. Io provo a farlo, capito? Farlo davvero, ecco. Non farlo solo, farlo davvero.
Certo.
E quindi
va bene.
Progetto di vita.
Yeah.
Spero di non essere troppo uno che se la voglia tirare, però per me il progetto di vita è 10, perché ho sempre fatto quello che volevo.
Bene.
Poi c'è sempre da migliorare, c'è sempre da lode, quindi
sì, infatti.
La porticina bisogna lasciarcela aperta per migliorare sempre.
C'è 10, volendo, poi c'è 10
lode. Lode e c'è anche la menzione.
Bene, siamo giunti quindi al termine dell'episodio.
Ma c'è il bonus.
C'è poi il bonus, mi raccomando, ricordatevi che c'è il bonus olimpico. Ringraziamo al momento Sergio, Michela.
Ciao.
Sergio, grazie. Ciao, Michela, ciao. Grazie. Luca, grazie. Grazie
mille, vi ricordiamo di... Grazie a tutti, ricordiamo che potete trovare i nostri podcast su sottosopra.club, su Spotify, su Spreaker, su
Apple Podcast,
Amazon Podcast, ovunque ci siano i podcast, voi cercate Sottosopra e noi ci siamo. Ciao a tutti!
Eccoci al bonus olimpico, grazie ancora una volta a Giorgio, ti facciamo giusto quelle 3-4-5 poche domande.
3-4-5 mila domande per il bonus olimpico.
Mi riallaccio solo un secondo a quello che dicevi prima, parlando di Chieti, delle montagne, del mare così. Io non so perché, Sergio, parlo con te un attimo, perché mi sono immaginata te, Paone, e Max con il salto dal trampolino dalle montagne di Chieti, tu passi direttamente in mare.
Beh, ci possiamo provare, è un po' lunghetta la
15 km, no, di più di 15 km. Beh, sarebbe il record del mondo di salto col trampolino sicuro. Assolutamente sì. Allora,
possiamo proporlo ai nostri amici,
Così. Va bene, cioè, ci giochiamo la prima domanda olimpica, vai.
Ma la mia non è in realtà una domanda, è il fatto che è un ricordo. Io ricordo Giorgio quando era commissario tecnico della nazionale femminile di sci. E Nagano 98, giusto Giorgio? Che adesso non vorrei dire una castroneria.
Il primo anno era fine 97, sì, inizio stagione.
Sì, è Olimpiadi Nagano 98.
Sì, esatto.
Sì. E mi ricordo di quell'anno, adesso... la mia memoria potrebbe tradirmi, ma mi ricordo che prima delle Olimpiadi ci fu una sorta di preoccupazione generale perché la Compagnoni sembrava spenta. Sembrava che Bono ne avesse più, non mi ricordo se era l'anno del casino della storia d'amore con Benetton, cos'è che era. Però mi ricordo che era spenta. E tu sei uno che tu ci credevi tantissimo. Ma lei è fatta così, non c'è problema, non vi preoccupate. E infatti Deborah Compagnoni ha portato a casa una medaglia del metallo più pregiato. E sì, quindi Deborah, non avevano ragione i giornalisti, ma aveva ragione Giorgio Durbano.
No, Deborah è stata sempre un'atleta di una professionalità eccezionale. Aveva un carattere molto pacato, però aveva delle qualità tecniche talmente superiori che non mi davano preoccupazione, ecco. E io ricordo che lei vinse una medaglia d'argento e una d'oro a Nagano, e dopo il primo giorno lei dopo la medaglia d'argento c'era il segretario generale del CONI che ci teneva una medaglia d'oro e gli disse appunto: ma non ti preoccupare, stai tranquillo, vedrai che domani è un gigante, non c'è storia per nessuno. Ma già vincere una medaglia d'argento in slalom è tanta roba per te, insomma. E lei chiaramente poi dopo il giorno dopo vinse, stravinse un gigante, ma sciando con una tecnica sopraffina, pennellò le curve in maniera straordinaria. Deborah è stata al femminile quello che Alberto Tomba è stato al maschile, un atleta di qualità e di capacità oltre misura, le capacità umane, ecco, consentitemi questo termine un po' forte. Però sapete cosa volevo dire? Perché avete iniziato la trasmissione parlando di sorta al trampolino di Olimpiade. Sapete che ho incontrato la mia prima Olimpiade a Calgary nel 1988? Eddie the Eagle, io non so se sapete la storia.
Eddie the Eagle, una leggenda. Eddie the Eagle,
che era l'inglese che voleva a tutti i costi partecipare alle Olimpiadi e alla fine arrivò a saltare dal trampolino perché le aveva provate tutte, cadendo da sto trampolino, sfracellandosi più e più volte, e lui era lì a Calgary, le Olimpiadi, il famoso Eddie the Eagle. Bellissimo.
Fantastico.
Eddie the Eagle è una storia olimpica pazzesca, davvero. È davvero una
ma lì c'erano,
olimpica.
Quelle Olimpiadi lì c'era anche Alberto di Monaco che correva, faceva il bobista, c'era Katarina Witt, nei tempi grandissima, sì, pattinatrice per la Germania dell'Est, addirittura gareggiava. Pensate un po' quanti anni sono passati. 40 anni e quasi.
È sempre bello, dai.
Eddie the Eagle fece cambiare poi, cioè per colpa sua vennero cambiate delle regole,
sì,
mi sembra,
sì,
no? Poi
sì.
Sì. Per evitare che altri pazzi del genere andassero ad ammazzarsi in diretta in mondo visione, insomma, non sarebbe stata proprio una bella immagine per le Olimpiadi.
Sì, ma gareggiò.
A modo suo ha avuto un senso.
Ma gareggiò anche Hubertus Foenloe. Hubertus Foenloe è il...
Ma c'è ancora adesso?
Esatto, che ancora adesso ha partecipato...
Ma cosa, 80 anni Hubertus?
No. Ha partecipato ai mondiali di Cortina per il Messico, lui ha sempre corso per il Messico, eh? Ed è il figlio di... adesso mi verrà anche in mente, che comunque ha sposato la cugina di Alberto Tomba.
Ma pensa
a te, che roba.
Anche
pazzesco.
Ma quanto allora... filo da torcere ti ha dato Alberto nella tua vita di preparatore atletico?
No, Alberto è stato eccezionale a qualsiasi livello. Proprio con lui sono stati degli anni stupendi, irripetibili. È come essere dentro un frullatore, sia per i risultati sia per
la pazzia,
la vita, diciamo così, ecco. Noi io dico sempre che ho fatto una vita da VIP con uno stipendio da impiegato, perché andavamo in ritiro in Costa Azzurra, in Costa Smeralda, a casa dei Barilla, a casa di Donà delle Rose, di costruttori che avevano la casa vicino a quella della Gacan, poi andavamo sullo yacht e così via. Quindi io ho vissuto, diciamo così, all'ombra di un personaggio veramente eccezionale. Tutte le porte erano aperte perché Alberto faceva sognare l'Italia. Ira, mi sono ricordato chi è la mamma, Ira Fustenberg.
Ira Fustenberg, mitica. Tra l'altro, Eddie the Eagle, c'è anche un bellissimo film che, se non l'avete visto, vi consiglio di guardare. Che si chiama, se non erro, si chiama Volando Alto, con Taron Egerton. È veramente un bel film.
Volando alto e sfracellando
si va.
Alto non tanto.
No, però vabbè. Comunque è fighissimo il film di Eddie the Eagle. Ma trasferiamoci, io direi, subito. Alle tue ultime Olimpiadi, in realtà. Rio 2012.
Ok,
continuare Michela, perché sto bevendo acqua, ma mi fa l'effetto del vino.
No, e sono le ultime poi, perché quelle di Tokyo sono state rimandate, quindi sono le ultime. Siamo ancora medaglie d'argento in carica. Esperienza eccezionale, perché comunque le Olimpiadi estive, senza nulla togliere a quelle invernali, sono delle Olimpiadi dove veramente quello che si dice non è assolutamente paragonabile a quello che poi si prova realmente sul campo, all'atmosfera che si respira nel villaggio olimpico, dove tu vedi gente da Usain Bolt alla Federica Pellegrini, più grandi campioni che esistono al mondo, nel mondo sportivo, per cui è veramente qualcosa di eccezionale. Vivi nel villaggio olimpico, sei gomito a gomito con le più grandi realtà del mondo sportivo a livello mondiale. Tra l'altro, io ho avuto la fortuna di essere responsabile della preparazione atletica di una delle squadre più forti e più competitive in assoluto. In realtà noi non siamo andati, sì, eravamo una buona squadra, ma non siamo andati lì come, diciamo, titolati per poter vincere una medaglia, perché c'erano squadre nettamente più forti di noi sulla carta. E queste squadre noi le abbiamo incontrate tutte quante nel girone di qualificazione: Brasile, Stati Uniti, Francia, erano campioni del mondo o campioni olimpici o campioni europei, tutti avevano il titolo in quel momento lì, e noi li abbiamo battuti tutti nel girone di qualificazione, per cui abbiamo preso tanto coraggio, tanto entusiasmo. Siamo arrivati poi dopo alle semifinali contro l'America, che è il nostro spauracchio, e io credo che lì quella sia stata la partita più bella in assoluto, almeno che io mi ricordi, ecco, nella storia della pallavolo, perché noi dopo aver vinto gli americani un primo set, hanno vinto anche il secondo, ma non hanno vinto 25 a 15 o 14, come dire che una partita contro dei ragazzini di quartiere, E poi dopo invece noi in qualche modo ci siamo rifatti, abbiamo vinto un set, in qualche modo ci siamo riportati sotto, e poi dopo loro vincevano il set point, avevano in mano, no? Per chiudere la partita definitivamente, perché eravamo, se non ricordo male, 22 o 23 a 20, che nella pallavolo vuol dire che ormai è finita, no? Perché arrivare a 25 ti mancano due punti, cosa vuoi che sia. E ci sono stati tre ace di seguito di Ivan Zaitsev, che io lo paragono ad Alberto Tomba, perché lui aveva dei valori fisici stratosferici che durante la nostra preparazione poi sono cresciuti a dismisura, e quindi io sapevo che lui era un campione eccezionale, però contro una squadra forte come quella americana, fare tre ace vuol dire che tu indirizzi la palla a 140 all'ora, cioè tu batti a 140 all'ora, ma non solo batti a 140 all'ora, ma la batti la fai cadere dove vuoi. Tant'è che uno di questi colpi siamo dovuti ricorrere, la giuria, diciamo così, è dovuta ricorrere a mille verifiche per poter determinare che la palla era caduta 2 millimetri all'interno del campo. E quindi abbiamo fatto 23, 24, 22, 23, 24 pari. E poi dopo abbiamo vinto, diciamo al 26, 24, non ricordo bene. Sono andati al tie-break. E il tie-break, praticamente, gli americani ormai erano in qualche modo finiti, avevano dato tutto, non ce la facevano più a livello fisico e mentale, e noi abbiamo vinto quella partita in maniera veramente, è stato un trionfo, un'adrenalina.
15-9 avete battuti al tiebreak, se non mi ricordo male,
una cosa incredibile. Sì, andare in una finale olimpica è una roba pazzesca.
Ma dici un po', tu sei lì, Che emozioni provi? Cioè, che voglia avresti di entrare in campo, giocare magari di fianco ai ragazzi? Non lo so, io non riesco, lo faccio io dal divano, ma sei lì a volto campo, come fai?
Il mio problema più grosso è che entrare in campo da lontano erano tutti piccoli, se entravo in campo gli arrivavo a un femore, quindi non ho mai avuto voglia di entrare in campo. No,
effettivamente, effettivamente c'è quella foto a casa tua dove sei vicino a Zaitsev e Alberto, in cui ti sovrastano un pochino a livello di statura.
E già Alberto è alto.
Perfino Alberto sembra piccolo. No,
sì, anche lui sembra piccolo di fianco a Zaitsev, è incredibile.
E poi peccato per la finale, perché secondo me il risultato non rende onore, perché comunque l'abbiamo perso per 3-7-0, ma li abbiamo persi tutti 25-23, 25-22,
sì,
e bastava veramente un dettaglio. Ma peccato, perché poi noi siamo entrati bene, i ragazzi erano concentrati, tranquilli, e invece poi abbiamo fatto diversi errori in battuta, qualche punto, diciamo così, è stato dato un po' troppo in maniera superficiale al Brasile, però quello ci sta quando vai in un palazzetto di 40.000 persone vestite di giallo che fanno la torsida, ci sta anche.
Certo,
va bene.
Certo. Ecco, lì ci sta. Ma sì. Giorgio, un'Olimpiade, secondo te, quanto è importante per lo sport in generale?
Olimpiade, ma si dicono che addirittura incida anche percentualmente in maniera importante sul PIL. Dipende poi se viene organizzata nel proprio paese. Purtroppo al momento tutti coloro che hanno organizzato hanno avuto grossi problemi a livello economico. Però devo dire che insomma è importante. Mi sposto perché stanno per arrivare Ravella e Camilla, e i cani cominciano ad abbaiare così. E allora mi sposto e chiudo la porta, e nonostante tutto non sarà sufficiente. Dicevo che comunque è importante, sì, per il paese che organizza. Io penso che una politica in qualche modo attenta, con una politica attenta, ecco, a livello economico, si possono organizzare un evento sportivo così importante senza doverci per forza rimettere dei gran soldi. Noi siamo stati a giocare la World League con la squadra di pallavolo per 2 anni di seguito in Australia, a Sydney, dove il villaggio olimpico vive di vita propria e in continuazione ci sono eventi per i ragazzi, per gli adulti, eventi importanti, meno importanti, palestre, dove vanno le mamme con i bambini, e mi sembra che tutto funzioni abbastanza bene, ecco. E poi dopo devo anche dire che purtroppo ci sono altri esempi come quello in Brasile dove le cose non sono andate proprio così bene, ecco. Anche al villaggio olimpico, nello stesso villaggio olimpico c'erano dei problemi, insomma, di strutture costruite un po' così alla meno peggio, tanto per andare veloce.
Sì, beh, ci sta. Anche nella nostra amata Torino il villaggio olimpico è un po'...
Infatti qui a Pragelato proprio abbiamo il problema adesso della riconversione o dell'abbattimento dei trampolini, poi c'è la pista di Bob, insomma, non sono problemi da poco, perché già per dire volerli buttare giù i trampolini sono milioni che partono così come
per forza. Sergio,
sì, io volevo chiedere, in ogni competizione ovviamente un atleta accumula stanchezza fisica e mentale, e suppongo che in un'Olimpiade la stanchezza mentale abbia un peso ancora più rilevante rispetto ad altre competizioni, proprio per la posta in palio, ecco. Tu hai la percezione, vedendo gli atleti, di quanto effettivamente sia, se vogliamo, la proporzione, ecco, tra stanchezza fisica e mentale, quindi su cosa devi lavorare in vista della gara successiva o della partita successiva?
No, devi fare in modo che comunque vivano una vita tranquilla, devi fare in modo che non abbiano grosse pressioni, soprattutto dall'esterno, e che comunque l'ambiente sia un ambiente sereno. Questo aiuta tantissimo, soprattutto la serenità, la tranquillità, la consapevolezza che loro stiano lavorando bene e che le persone che sono vicine a loro lavorino bene per il loro interesse. Poi dopo è chiaro che dopo ogni partita si accumula sempre più stress, più tensione, più fatica mentale e fatica fisica, però ecco, sono professionisti, quindi a questo sono abbastanza abituati.
Meno male che sono abituati.
Come siamo abituati anche noi, perché anche noi dobbiamo essere abituati a questo gioco un po' perverso, ecco.
Ah, non guardate me, io sono nata stanca, non sono abituata. No, abbiamo avuto l'occasione di fare una chiacchierata con Matteo Massaglia,
sì.
E gli abbiamo chiesto la sua preparazione atletica, come cambia durante una stagione normale e durante la stagione olimpica. E alla fine ci ha detto che comunque non ci sono grossi cambiamenti al di là del tempo, ecco, perché ti devi gestire in maniera diversa. Invece dalla tua parte è uguale o fai esercizi diversi, per dire, o no?
No, sono d'accordo, non cambia assolutamente nulla, soltanto magari, ecco, i tempi, hai più tempo a disposizione perché magari c'è uno stop prima delle Olimpiadi, ma non cambia nulla, assolutamente già. Tanto devi partire forte e arrivare forte, non puoi dire comincio piano e poi dopo mi fermo e poi riparto, queste sono cose che non sono vere quando le dicono, ma neanche nel calcio sono vere, quando dicono programmiamo per quell'evento oppure no. No, perché tanto tu devi partire forte, perché sennò quell'evento lì non ci arrivi, perché sennò ti esora.
Certo.
Ma Giorgio, se per caso domani uno ti dicesse: senti, hai la possibilità di scegliere tra Olimpiadi invernali e estive uno sport in cui diventare preparatore atletico per, diciamo, preparatore atletico olimpico per le prossime Olimpiadi, cosa sceglieresti?
Allora, sceglierei o il volley di nuovo, perché dobbiamo arrivare alla medaglia d'oro e quindi riprovarci. Beh, oppure uno sport che mi piacerebbe allenare tanto è il basket. Perché lì c'è una componente di potenza, forza esplosiva e anche metabolica importante, ed è uno sport che mi piace molto e che addirittura lo utilizzavo anche come sistema di allenamento per gli sciatori, perché c'è dentro di tutto.
Bene, bene, mi piace. Allora faccio io un appello al basket, prendiamo Giorgio Durmano come preparatore atletico, che tra l'altro con la pallavolo ha fatto un lavoro fantastico, medaglia d'argento, io per il basket mi basterebbe una medaglia di bronzo, basterebbe anche qualificarsi, diciamo, in questo momento, però vabbè, per tutte le competizioni, visto che abbiamo un momento del basket un po' particolare, giocatori forti, ma un po' così. Invece un'ultimissima domanda, che è un tema che hanno lanciato un commentatore televisivo e un'ex sciatrice, cioè Gianmario Ponzi e Camilla Alfieri, su Federica Brignone. Torniamo allo sci un secondo. Loro dicono che, il pensiero è che Federica potrebbe lavorare meglio, potrebbe dare di più, potrebbe rendere tanto negli eventi singoli come mondiale e olimpiadi, isolandola un pochino dal team, come fosse la prendi, la porti in ritiro in una baita, non la fai parlare con i media se non le interviste, ciao sono Federica, domani voglio fare bene e basta. Tu che sei stato con Alberto, con Deborah Compagnoni, con tante altre sciatrici, con Karin Puzza, con Lara Magoni, cosa ne pensi di questa cosa? Sempre se vuoi esprimere un parere.
No, ci sono atleti che si esprimono meglio lavorando in gruppo, e ci sono atleti che si esprimono meglio se sono seguiti singolarmente. Gli esempi nella storia ci portano a pensare che gli atleti seguiti singolarmente con un team proprio sicuramente rendono di più. È chiaro che un team personale costa in termini economici molto di più e quindi deve in qualche modo rendere anche molto di più. È un tema difficile per delle federazioni che vivono con poco, sopravvivono con poco. Sono convinto che, poi ripeto, ci sono atleti che si esprimono, io non conosco così bene Federica, si esprimono meglio lavorando in gruppo. Però dal mio punto di vista, per le mie esperienze, sono sicuro che con un team personale i risultati probabilmente sarebbero ancora più importanti, perché già ne ha fatti di importanti.
Certo, chissà.
Chissà, vedremo come verrà gestita. Speriamo, io spero che il prossimo anno ci porti a casa un paio di medagliette, così non sarebbe male.
Speriamo veramente tutti come tifiamo per tutti i nostri italiani, ma tifiamo per la sportività in generale, perché se uno è forte, non c'è niente da dire.
Però vabbè, certo che se una medaglia la vinci in italiano, tranne che nel tennis io ti farò sempre per Federer.
Sempre,
sappiamo.
Va bene, perfetto, ringraziamo tantissimo davvero Giorgio per la sua consueta disponibilità, non lo scopriamo adesso, è una persona veramente stupenda. E ricordiamo tutti i suoi libri, andateli a comprare. Ci ricordi il titolo dell'ultimo?
Sport Backstage.
Perfetto.
Che è un dietro le quinte, è un dietro le quinte fatto di aneddoti e di cose simpatiche, anche qualcuna un po' più dolorosa. Però fa parte sempre dello sport backstage.
Lo sport per forza, gioie e dolori, non c'è niente da fare, lo sport è questo, assolutamente sì. Sempre le solite edizioni?
Sempre Tabula Fati.
Voilà, perfetto, ringraziamo gli amici abruzzesi di Tabula Fati, mi ricordo. Ottimo, un grazie enorme anche al nostro co-scrittore Sergio.
Sergio, grazie mille, grazie per le idee.
Grazie, ci parliamo poi se hai bisogno di una dritta, ben volentieri.
Vi faremo poi di nuovo un po' di domande per il vostro primo libro insieme. Va bene, che persone meravigliose Luca. Ringraziamo tutti voi che ci avete ascoltati, ringrazio Luca, saluto Gianluca che non è stato con noi ma lo risentiremo quanto prima. E
E ciao a tutti, anche questa puntata la potete trovare chiaramente sempre su
Everywhere,
da Spreaker a Spotify, a Apple Podcast, dappertutto, anche le nostre puntate olimpiche sono dappertutto. E ciao a tutti!
Ciao!
Ciao!